al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Buongiorno, ben ritrovati. Emanuela Campanile al microfono. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo al telefono Arduino Paniccia, docente di studi strategici ed economia internazionale presso l'Università di Trieste. Buongiorno professore, grazie.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E a fianco a me Mario Galgano della redazione tedesca della nostra emittente. Mario,
ecco,
benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, ovviamente iniziamo con quello che è successo ieri, cioè il vertice di Roma sulla Libia, che pare abbia lanciato un fondo speciale per aiutare gli insorti e realizza quindi, cerca di realizzare l'obiettivo di isolare sempre di più Muammar Gheddafi. La riunione del gruppo di contatto di ieri alla Farnesina, secondo il ministro degli esteri Frattini, ha segnato un ulteriore passo in avanti, anche se la soluzione del rebus libico resta almeno per il momento lontana. C'è stato, dicevamo, questo colloquio bilaterale nel quale Frattini ha confermato il pieno impegno italiano in Libia, ma quello che vorremmo sapere dal professore è, a questo punto, visto come hanno condotto finora gli Stati Uniti questo rapporto con i volontari che hanno voluto dunque scendere in campo contro Gheddafi, cerchiamo di capire, alla luce dell'incontro appena svolto, quali sono i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Italia su, ovviamente, il tema Libia.
Certo, diciamo che il rapporto in questo momento è piuttosto buono, e non solo su questo tema. Mi sembra che dopo un primo forte legame tra strategia degli Stati Uniti e quella franco-inglese, il presidente degli Stati Uniti e la Clinton abbiano percepito che comunque uno dei paesi che conosce assolutamente meglio la situazione nell'area del Mediterraneo e in particolare la vicenda libica sia proprio l'Italia. Quindi il contatto oggi è più stretto, e l'idea di questo piano Marshall, questo fondo speciale per gli insorti, piano Marshall è un nome un po' pomposo che è stato dato, ma diciamo questo fondo speciale per gli insorti è molto interessante. Finalmente abbiamo capito che le vicende non possono essere soltanto a sfondo militare, ma devono avere anche una parte economica, che è assolutamente importante, perché se crolla la parte economica per, diciamo, il consiglio transitorio libico, la situazione veramente potrebbe, come dire, tracollare. Quindi rapporti, direi, nuovamente piuttosto buoni, e proposte, se veramente concretizzate, interessanti.
Quindi praticamente la rivolta in Libia ha in qualche modo riappianato e aperto un capitolo nuovo del rapporto Stati Uniti-Italia, dopo tutti gli scandali WikiLeaks, Ruby, eccetera, eccetera.
Sì,
però
certamente
bisogna anche mettere a fuoco la posizione degli Stati Uniti, perché Obama all'inizio di questo eventuale intervento si era detto assolutamente favorevole, poi sembrava si fossero defilati, poi di nuovo a fianco dell'Italia. Cosa sta succedendo?
Perché Obama segue una strategia su...
ondivaga, perlomeno.
Questo è un termine esatto da un certo punto di vista, però che lascerebbe adito a, come dire, dei dubbi. Invece il presidente è molto preciso e sta cercando non solo di trovare una linea politica e strategica nuova ed interessante, ma sta cercando di ottenere in qualche modo dei risultati per la sua rielezione, questo è chiarissimo, e li ha messi, come dire, in fila. Certamente adesso ha portato un grandissimo risultato con la vicenda di Bin Laden, ma ce n'è ancora uno che è interessante, che dipende molto proprio da quello che saranno gli esiti del, così, delle rivolte nell'area nordafricana. C'è un aspetto negativo al quale deve stare molto attento, ed è l'aumento della presenza e della potenza dell'Iran nell'area del Golfo a seguito, diciamo così, delle rivolte in alcuni paesi a partire da Bahrain. Ma c'è un aspetto molto positivo che al Presidente interessa molto, ed è quello di ricucire i rapporti fra i palestinesi e comunque conseguenze positive in tutta l'area. A questo punto ha scelto di nuovo una strada non diretta, quindi non tutta puntando sulla forte pressione militare. Direi che il cambio di strategia tra i neoconservatori e Obama sta proprio in questo. Obama utilizza anche la pressione militare, ma utilizza moltissimo l'intelligence, utilizza i fondi, utilizza le trattative segrete, utilizza il tavolino diplomatico. Direi che il grandissimo cambiamento è in questo, e su questo Obama ha capito che l'Italia può essere assolutamente utile. L'Italia,
ecco, questo
è la Turchia, direi.
Esatto, quindi scusi se la interrompo.
No, assolutamente. Italia e Turchia sono i due paesi in prima linea su questa nuova strategia di Obama.
Nel senso che si spera che l'Italia possa aiutare nei rapporti con la Libia post-colonnello, questo intende?
Certamente, ma poi può aiutare anche perché i rapporti... L'Italia ha molto difeso la posizione turca. Poi per altre vicende la Turchia si sta allontanando, l'Europa adesso è un capitolo che non possiamo riaprire, certo, in questi minuti, certamente. Però... diciamo che un grande artefice nell'ombra della trattativa, in qualche modo per cercare di premere sui vicini di Gheddafi e sui suoi, è il ministro degli esteri turco. Allora, l'Italia è la posizione più vicina a questa, ed è quella che in qualche modo fa da tramite anche con la posizione americana. Quindi, passato, diciamo, il primo interventismo alla Sarko, in questo momento l'Italia sta rivestendo un ruolo interessante ed importante, perché anche nel futuro ci potrebbe poi anche essere una mediazione verso la questione palestinese. Quindi il nostro paese rimarrà, secondo me, in prima linea per gli americani, ma in una maniera, ripeto, diversa da quella dei tempi passati, non più con gli interventi solo militari, ma anche con questa capacità, diciamo, di negoziazione.
È realistica, secondo lei, l'ipotesi che gli scontri in Libia potranno finire in 3-4 settimane, come ventilato da Frattini? La NATO dice di no.
No, non tanto, diciamo che questo è un modo per mandare dei messaggi positivi. Mi sembra che ieri ci sia stata una conferenza dei capi tribù che era tutt'altro che lontana da Gheddafi, sarà propaganda, li avranno portati lì a forza, non lo so, però certo che l'atmosfera non era quella dell'abbandono di un paio di settimane del Rais, ma ripeto, anche su questo però bisogna stare molto attenti. Lì sono stati fatti gli errori dal punto di vista militare, si è partiti lanci in resta con grandi fanfare grandi, che poi abbiamo finito la benzina, abbiamo finito i soldi, gli inglesi e i francesi naturalmente si sono imbarcati in questa avventura, poi hanno cominciato a chiedere aiuto. Cioè, bisogna essere molto più cauti. La guerra non è una cosa che si può fare così davanti alle televisioni. Certo, il primo momento è molto facile, ma poi invece Gheddafi ha dimostrato di essere un osso molto duro.
Forse solo perché, quindi, per 40 anni è riuscito comunque a, certo, gestire tutte queste tribù che altrimenti avrebbero dimezzato.
Abbiamo poi dimenticato che poi eravamo tutti anche poi con lui, eccetera, eccetera.
Quindi
detto questo, mi pare una cosa un po' eccessiva quella di pensare che in un paio di settimane, certo, sistemiamo tutto. Magari anche per il bene della popolazione libica e per coloro che soffrono, però voglio dire, credo però di fondo che la nota positiva sia abbastanza giusta.
Professore, la interrompo perché lei ha citato più volte Sarko e la Francia, mentre la Francia ha dichiarato, tra l'altro, persona non gradita, non grata, 14 ex diplomatici libici a Parigi, che praticamente dispongono al massimo di 48 ore per fare bagagli e lasciare il territorio francese. Sentiamo un attimo la Germania, se e qual è, anzi, la sua posizione, se magari la sta cambiando, all'inizio per niente interventista, e ora, e lo chiediamo appunto a Mario Galgano. Mario.
Beh, fa parte, diciamo, della politica estera tedesca di di non intervenire, cioè si è un po' reticenti quando si tratta di interventi militari, ovviamente per motivi anche storici, no, della Seconda Guerra Mondiale, si ha un po' paura di essere considerati poi come dei nuovi militaristi, intervenisti. E questo fa parte dell'opinione pubblica, e questo il governo tedesco attualmente ne deve tener conto. E poi c'è anche un problema anche politico in Germania, che la cancelliere Angela Merkel comunque non ha una maggioranza così ampia da poter anche favorire Dibattito. Un intervento militare tedesco. E allora su questo la posizione del governo è abbastanza chiara e, come posso dire, ferma a non coinvolgersi in un intervento soprattutto militare. Quando si tratta di interventi militari, lì si dice assolutamente un no. Assolutamente nine. È un po', un po' più complesso quando si tratta, come per esempio, con quello no che si è fatto ieri qui a Roma. Quando si tratta anche poi, per esempio, di fare delle proposte che non sono solo di tipo militare, ma anche di tipo umanitario, diplomatico, dove ci sono anche, si parla di fondi, eccetera, dove non è un intervento militare, no? Lì diciamo che la posizione tedesca, anche dell'opinione pubblica, è forse un po' più favorevole. Un po' più, non significa che sia favorevole, però si è un po' più... Si può fare, diciamo, in questo senso. E lì adesso diciamo che il governo, soprattutto il ministro degli esteri Guido Westerwelle, che è stato qui a Roma, sembrerebbe che sia favorevole, però è da vedersi, diciamo.
Professor Paniccia, è agli occhi degli Stati Uniti questa Germania che appunto non intende intervenire comunque militarmente? In vista appunto...
No, lo dobbiamo vedere, secondo me, nel nuovo scenario internazionale che si è creato appunto con la presidenza Obama e con questa grandissima presenza asiatica. La Germania, per i motivi che condivido, che diceva Galgano, ma anche per motivo di strategia propria, ha scelto di andare, la sua leadership la vuole esercitare soprattutto dal punto di vista dell'economia e di essere in fondo il cuore dell'Europa ed il traino per moltissimi altri paesi. Qui ha deciso di essere la prima, ma la Germania è in una posizione assolutamente diversa dall'Italia, anche se...
Cioè si può permettere di dire no, questo sta dicendo?
Se lo può permettere, certo, perché è in una posizione diversa sia... geopolitica che geografica, e ha un'altra situazione, perché naturalmente se noi fossimo circondati da una decina di paesi, adesso uso un termine un po' brutto però molto chiaro, satelliti europei o dell'est come la Germania, e se noi fossimo nel cuore dell'Europa e se noi potessimo stringere assi con la Federazione Russa e con la Francia senza avere ostacoli naturali, politici e drammatici come spesso accade nel Mediterraneo, anche noi saremmo un po' più prussiani. tanto per parlarci chiaro, il problema grande è che le due strategie, quello che potevamo fare, detto fra di noi, e che non abbiamo fatto per colpa, diciamo in maniera molto aperta, delle nostre classi dirigenti e politiche negli ultimi 20 anni, è stato quello di capire le complementarietà economiche e politiche che potevamo avere noi e la Germania. Invece non abbiamo fatto nulla, i due paesi sono distanti, le due strategie sono distanti, e questo per l'Europa è un danno grandissimo, cosa che viene sostituita poi dagli assi improvvisati bellici alla Sarko Cameron. Ecco, diciamo
professore,
queste verità fino in fondo.
Galgano,
un elemento anche ulteriore per quanto riguarda la politica estera tedesca, che è anche caratterizzata dalla volontà del governo e di una grande parte della Germania di voler far parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E lì è un po' la discussione che si fa in Germania su intervenire oppure meno, si fa soprattutto anche su questa base, cioè il fatto che la Germania in questo senso sia un po' diversa, abbia una posizione diversa dagli Stati Uniti, da Francia, non è tanto da considerare, diciamo, come una politica contro l'Europa, o insomma antagonista dal punto di vista europeo, ma soprattutto questa discussione se come può, insomma, favorire la Germania come un possibile membro del Consiglio di sicurezza, cioè come una nuova grande potenza in un certo senso. Questa è, diciamo, la discussione di principio che
una
si
grande
fa...
sentinella, questo
sì, è quello che vogliono, cioè quello che insomma cercano adesso in Germania di, insomma,
di realizzare
quello che si discute, cioè quando si discute di politica estera si tiene sempre conto anche di questo elemento, cioè a parte il fatto dell'essere pacifisti perché per motivi ecco storici, diciamo, ma anche di essere una potenza mondiale credibile, ma ben, insomma, ben radicata, cioè, e poi c'è, cioè, questo sono come due parti: l'opinione pubblica che vuole essere pacifista in un certo senso, e la politica, i partiti che vogliono comunque una Germania che sia veramente parte importante delle grandi potenze mondiali, cioè ecco, soprattutto del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che è un
perdonatemi, po'... mi sembra di capire che tutti vogliono un po' tutto, però poi alla fine.
Allora noi qua però sì, però capisce, se noi andiamo in giro per il mondo a parlare di cose assolutamente marginali come facciamo spesso, invece che delle cose importanti, la colpa è anche nostra. Se noi cominciassimo a capire che per i tedeschi questo è irrinunciabile, che hanno moltissimi appoggi, è inutile fare la battaglia per non farli sedere lì. Certo, dobbiamo dire, torno per un attimo al Consiglio di sicurezza, dobbiamo allora dire in seno all'Europa che è simpatico avere tre paesi atlantici e nordici nel Consiglio di sicurezza, ma dobbiamo anche dire che questa non è l'Europa che avrà dei problemi e lo sviluppo dell'Europa. Certo, crescerà un po' il PIL della Danimarca, ma che cosa vuol dire? Il problema dell'Europa nel futuro sarà sviluppare un grande rapporto con l'Africa, finalmente, e con un Medio Oriente cambiato che non rifiuta più la globalizzazione. Ma che cosa ci stiamo raccontando? Ma lei li sente mai i nostri fare questi discorsi? È per forza che poi tutti vogliono tutto, se non parliamo chiaro. Certo. Cioè andiamo a spiegare all'ONU e alle Nazioni Unite che è simpatico avere tre paesi europei insieme al Consiglio di sicurezza, ma che servirà a poco, perché naturalmente i grandi problemi enormi sono da tutta un'altra parte.
Sono nella zona del Mediterraneo.
E guarda caso la zona dove siamo noi. Però certo, se noi per primi non diciamo queste cose con molta chiarezza, vabbè, allora capisce. Ecco, questo è per rispondere alle vicende interessanti di cui abbiamo parlato, ma l'Europa non riuscirà mai a avere un vero approccio strategico né sul Medio Oriente che sta cambiando con tutte le rivolte giovanili, né sull'Africa che è il continente del futuro. Ma dove vuole che vadano tre paesi dell'Europa del Nord, a parte i francesi che pensano di sapere tutto e poi spessissimo non lo sanno? Ecco,
professore,
dico le cose
no,
in maniera così un po'
diciamo,
diretta, però,
no, assolutamente anche. L'abbiamo invitata perché abbiamo massimo rispetto dei nostri ospiti, ma mi pare anche di dover fare un passo indietro, ancora più indietro. Il problema è che l'Europa forse non dovrebbe avere un cuore a forma di euro. Ecco, questa è la polemica che però non posso fomentare.
Perché mi le direi delle cose che poi non mi chiamate più. Visto che sono con voi da molti anni, ogni tanto ho il piacere e anche l'onore di partecipare alle trasmissioni. Benissimo.
Professore, sicuramente avremo l'occasione di riaverla. Certo. Con fervore, ci piace, uomo di carattere. Grazie al professor Arduino Paniccia, docente di studi strategici ed economia internazionale presso l'Università di Trieste. Grazie anche a Mario Galgano della redazione tedesca della nostra emittente. Rimanete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.